Maestro Andra Schiff, ci sono delle interviste precedenti che raccontano abbastanza della sua vita, ma c'è un dettaglio che mi piacerebbe approfondire con lei, e cioè il ruolo che ha avuto nella sua formazione Kurtak, Gheorghi Kurtak.
Sì, lui era molto importante, veramente. Io ho cominciato a studiare con lui pianoforte con 14 anni. E lui era assistente del mio professore, professore Paul Kodosha. E prima lezione, ricordo molto bene, ho suonato Invenzione a tre voci, Mi maggiore di Bach. E lui ha aperto un nuovo mondo per me, perché era una lezione per quasi 3 ore e non abbiamo finito forse 8 battute di questa invenzione. E lui era mai contento, ma ha dimostrato tutto sul secondo pianoforte, e questo era una grande, grande, grande esperienza per me, che ha cambiato la mia vita. E poi prossime lezioni erano, per esempio, di Lieder di Schubert. Per una lezione di pianoforte io dovevo preparare parecchi Lieder di Schubert.
L'accompagnamento?
Cantare e suonare insieme. Ah. E dopo Zoltán Kocsis aveva la sua lezione, e una volta lui cantava, un'altra volta io, e abbiamo cambiato così, e Kurt ha spiegato la poesia e le armonie. Questo era incredibile. E anche per quando abbiamo studiato una sonata di Mozart, lui ha spiegato tutte le opere di Da Ponte, questo tema è come la Contessa, e l'altro come Leporello, e il terzo come la Dorabella. E con 14 anni ho conosciuto un po' di opere di Mozart, ma non bene, e era una vergogna per me. Mi ho sentito così. Io sono così ignorante, e poi sono andato nella biblioteca per prendere partiture e studiare molto, molto seriamente le opere di Mozart, di Lieder, di Schubert, e tutta la musica, tutta la cultura. E in questo tempo non abbiamo saputo che Kurtak è un compositore. Lui era come compositore assolutamente sconosciuto, e era così modesto, lui non ha parlato mai della sua musica, e questo è arrivato qualche anno dopo, sì.
Ma e lei non ha mai avuto la tentazione, seguendo un maestro come Kurtak, che aveva delle conoscenze in prima persona da compositore, non ha mai avuto la tentazione lei di comporre?
Sì, tentazione sì, ma mi manca il talento. Questo è l'unico dolore della mia vita. Io sono molto, molto grato per il destino, per Dio, per il destino, che ha tutto che posso fare, ma mi manca il talento per scrivere.
Creativo.
Creativo, sì, perché questo è recreativo, anche importante.
Sì.
Io non si lamenta nulla, ma sarebbe bello. Ma io sono anche molto, molto autocritico. Adesso io posso scrivere una cadenza per un concerto di Mozart, ma questa non è composizione. E tutte le cose che ho provato a scrivere era una qualità inferiore.
Ma forse anche lei, come uno degli autori che ama molto, ha un eccesso di autocritica. Fosse stato per Brahms, avrebbe buttato via tutto quello che ha scritto.
Sappiamo, sì, ma Brahms è Brahms. È Brahms.
Beh, una cadenza comunque, ci sono le cadenze belle, ci sono le cadenze brutte, anche se non quelle scritte dagli autori, per esempio i concerti di Mozart, quello in re minore, la cadenza di Beethoven, che è un capolavoro, voglio
sì,
dire, ci sono...
Questa è un'eccezione.
Va bene. Mi piace una cosa che ho trovato in un'intervista, credo per il Guardian, dove facevano presente un pianoforte che si trovava a casa sua, un vecchio Steinway, che era appartenuto a Furtwängler. Ecco, lei ha una particolare attenzione a qual è il pianoforte che meglio si presta a eseguire certe musiche. Mi piacerebbe che mi chiarisse un po' questi concetti. Per esempio Schubert, Bösendorfer è meglio per Schubert, Bechstein per che cosa?
Sì, questo è molto importante, perché oggi abbiamo un mondo pianistico un po' globalizzato, sì? Tutto il mondo ascolta e suona sul Steinway, Steinway moderno. E questo tutti trovano questa situazione accettabile. Per me è assolutamente inaccettabile, perché mi manca la diversità, mi manca la curiosità degli pianisti, anche la curiosità degli ascoltatori. E ci sono diversi pianoforti anche oggi, non tutti Steinway sono uguali, ma c'è anche un nuovo modello di Bösendorfer VC280, che è veramente eccellente. Poi c'è il Bechstein, ci sono altri, e anche i vecchi fortepiani hanno diversi tipi degli strumenti nella tastiera. So, io cerco sempre di trovare un strumento ideale per un certo compositore, per un certo pezzo.
È come la voce, cioè cercare...
Come la voce, o come fosse con un violinista che cambia l'arco per ogni pezzo.
Questo mi porta a una riflessione che mi piacerebbe che mi spiegasse. Nel concerto di Beethoven, nel primo di Beethoven che lei ha eseguito qui, lei rispetta la tastiera che Beethoven aveva a disposizione nel 1798-1800, quando...
Sì. Sì, questo, ecco, è molto importante.
Però quando Beethoven nella ripetizione fa...
Sì, naturalmente. Queste...
Tutte le edizioni moderne, salvo la Urtext, riportano Fa diesis lì.
Fa diesis, ma è un sbaglio, perché io ho visto l'autografo e è molto chiaro, l'autografo è Fa naturale, perché Fa diesis non esisteva questo tempo. È questo un'ipotesi, no?
Sì.
Ma naturalmente sì.
Avessi avuto un pianoforte.
Avessi avuto pianoforte con Fa diesis, avessi usato il Fa diesis, ma anche questo è molto importante, perché io trovo. Sono molto espressivo. Io adoro questo. Molto. Non interessante. Ma io ricordo bene quando ho suonato questo concerto con Wolfgang Sawallisch, lui fermato la prova, perché suona Fa naturale? Io ho portato la nuova edizione di Gesamtausgabe, lui era così arrabbiato. Io ho suonato questo concerto tutta mia vita e questi stupidi musicologi, questa edizione era così strano. Ma credo questo è molto importante, perché questo Fa naturale nel tempo di questo concerto, o anche per Mozart, per i concerti di Mozart, questa era sempre l'ultima nota.
Più acuta, sì.
E quando Julia scrive... Sì? Sarebbe oggi facile, eccetera, eh? Ma
più
noioso, e questo molto interessante, questi erano i limiti per Mozart e per Beethoven, e come hanno usato questi limiti.
Sì. Vediamo un momento agli autori che lei predilige, quelli che perlomeno fanno parte della sua discografia, perché non sempre la sua discografia coincide con quello che lei suona in pubblico. Ad esempio, io l'ho sentita suonare in pubblico varie volte delle pagine di Chopin che non fanno parte della sua discografia, o comunque non è un autore che ha frequentato spesso. Ci sono
non
i preludi.
Non ho frequentato, ma io amo molto Chopin.
Lo so, ma mi chiedo qual è la differenza, perché ha così facilità ad affrontare il repertorio, per esempio, di Bach, di Beethoven, di Mozart, e con Chopin è come se avesse un pudore in più.
Sì, anche forse Chopin non è una rarità, non si mancano incisioni di Chopin, ci sono milioni, e veramente belli pochi, ma quando io sento Cortot, sento Ignaz Friedman, sento Rubinstein, non mi sento così sicuro con Chopin come con gli altri. Ma forse un giorno, e devo dire quando questo è anche una cosa della scelta del strumento, perché Chopin con un Pleyel è un'altra cosa. E forse con un vecchio Pleyel io proverò ancora a fare i...
Ha già fatto i preludi?
Preludi ho fatto come un film, ma non per CD. E vorrei fare anche qualche altri pezzi ballati. Mazurchi, per me i mazurchi sono i capolavori incredibili.
Questo l'ho pensato quando ho sentito un disco meraviglioso che lei ha registrato quando c'era ancora la Tel Deck, dedicato alle polche di Smetana.
Ah, questo è bello, grazie, sono felice. Perché
sono parenti stretti con le mazurche.
Sì, molto, sono simili, sì. E una polca di Smetana è come una mazurca di Chopin, ma in 2-4.
Sì.
E così è una musica poetica, ma la musica di polchi di Smetana si sente molto raramente, non come Chopin, non è molto differente. Ma io credo sì, ancora rimane un po' di tempo per me alla vita, e un po' di Chopin mancherebbe, sì.
Thank you.
Mi piacerebbe anche tornare un momento sulle opere che lei ha scelto di proporre nel programma che abbiamo ascoltato qui a Verbier e che faremo sentire su Rete 2 qui da Verbier. E cioè l'apertura era dedicata nella prima parte a due opere giovanili, ma una ipergiovanile perché è l'ouverture di Felix Mendelssohn Bartholdy del Sommernachtstraum, scritta a 17 anni. Poi questo salto di 14 anni, 15 anni che porta a scrivere il resto, lo scherzo, eccetera. E poi la sinfonia concertante. Lì lei ha rivestito il ruolo di direttore. Ha scelto lei il programma, perché devo dire che mi corrispondeva, sono due delle pagine che amo in assoluto di più di tutto il
Sono
repertorio.
anche per me, perché no, per me la scelta di un programma è come una carta di visita. E qui io sono abbastanza creativo, ma non per scrivere la musica, ma fare un programma è anche quasi una composizione, una certa drammaturgia, no? Della programma. E ho scelto sempre la musica che amo. Questo è veramente molto, molto emozionale.
Un po' come i programmi a tema, la penultima sonata di Haydn, la penultima di Mozart, di Beethoven e di
Sì, e poi
Schubert.
gli ultimi, sì,
Se poi le ultime.
siamo fatto tre programmi così, tre ultimi sonate di Mozart, Beethoven e Schubert, sì. Ora con la musica di Brahms, tutti gli ultimi pezzi per pianoforte, e con combinazione con altri autori, perché credo che una serata di tutti i pezzi di Brahms sarebbe troppo pesante, ma con tutti gli altri, anche là faccio un po' di Mendelssohn, un po' di Schumann, Beethoven, Bach, Mozart e Bach, sempre un po' di Bach.
Molto belli anche Lieder ohne Worte che ha messo come bis la Filöse.
Sì, perché anche come bis volevo
Tornare.
chiudere e fare un circolo.
Adesso stavo pensando a un'altra domanda che mi è sfuggita. Ah sì, a proposito di Brahms, quel brano che è stato riscoperto pochi anni fa di Johannes Brahms che lei ha suonato.
Albumblatt,
Sì, me
sì.
ne vuole parlare, descrivere la storia di questa riscoperta?
Questo è molto interessante, ma mi hanno scritto del BBC che in Princeton, in New Jersey, in una biblioteca privata hanno trovato questa pagina di Brahms, un pezzo del Gioventù, e che lui ha scritto in un librettino di una signorina. Come in 800, questo era abbastanza frequente che in una famiglia borghese la
Sì, ci sono dei
figlia,
valzer di Chopin,
sì, di
così.
valzere, sì, e quando è arrivato Brahms o Schumann per ospitare la casa, la ragazza ha chiesto per il maestro come un autografo, ma non solo firmare, ma
Una
lui
pagina.
una pagina di una canzonetta quasi. E Brahms ha detto. È molto bello che conosciamo qualche anno più tardi del trio per corno, violino e pianoforte. È molto bello. E poi io potevo fare un'incisione in BBC di questo Albumblatt, ma ho sentito che uno o due pianisti hanno suonato prima da me, ma non importa.
Thank you.
Mi può raccontare quali sarebbero i suoi desiderata, insomma, i prossimi progetti discografici che intende proporre? Mi piacerebbe sapere se c'è una ragione per cui lei è passato dalla Universal Decca a registrare un repertorio che forse aveva già anche frequentato, cioè le sonate di Beethoven, Schubert, eccetera, per le CM. Perché la scelta di questa etichetta, che ci porta ad avere la fortuna di averla a Lugano, perché Manfred sì. Eicher adora l'auditorium.
Sì, ma anche io adoro Lugano e questo studio. Sì, per la Decca ho avuto la fortuna di lavorare per 25 anni, io credo. Io ho registrato tante composizioni, anche quasi tutto il mio repertorio con orchestra. Ah, tutti di Mozart con Sándor Weg, questo era un sogno. Ma abbiamo avuto diverse opinioni con la direttura della Decca. Per esempio, questa questione, quando io ho voluto fare i concerti di Mozart con Sándor Weg, il direttore di Decca ha detto: oh, chi è Sándor Weg? È un bravo violinista, ma non è un maestro famoso, perché non li fa con maestro Scholti o maestro X, maestro Y? E mi ha detto: no, voglio fare con maestro Weg, perché lui è un musicista unico, un mozartista unico. E lui mi hanno lasciato fare questo ciclo con Weg, ma non erano contenti. E così è cominciato un conflitto, e questo mi ha accelerato, e è arrivato ad un punto quando non potevo rimanere. E poi ho cambiato per Teledec Warner per 5 anni. Con loro abbiamo fatto 5 concerti di Beethoven con Bernhard Haitink e con Staatskapelle di Dresda, e anche molto importante di 3 concerti di Bartók con Ivan Fischer e con il Budapest Festival Orchestra. Ma dopo 5 anni anche abbiamo fatto belle incisioni, ma io non ero così contento con la situazione artistica. E in questo momento abbiamo incontrato con Manfred Eicher, e io sempre ho avuto una grande ammirazione per i CM, per il repertorio e la filosofia artistica di Manfred Eicher, che è molto, molto diverso. E anche lui è una persona che decide tutto. Non c'è questo mercantilismo, non è commerciale. Anche lui ha il desiderio di vendere dischi, naturalmente, ma quando lui ha deciso di fare un'incisione e pubblicare questa incisione, questi dischi rimangono in catalogo per un'eternità. E per la Deutsche Grammophon, la Decca, i Sony, sì, un disco nuovo non ha un successo immenso, ma immediatamente. Loro non hanno la pazienza di attendere. E questo è terribile. E così per me lavorare con Eicher è una grande fortuna.
Anche per noi.
E abbiamo trovato Lugano per un posto per incidere. È incredibile, perché c'è un silenzio, c'è pace. E prossima volta faremo questi pezzi di Brahms a inizio gennaio l'anno prossimo, sì? Tutti questi, cominciare con questo Albumblatt. E poi opera 76 e poi tutti gli ultimi
117, 18, sì. 19. Bellissimo. Se avrà tempo, allora verrò a disturbarla un'altra volta. Lei mi aveva detto 22 minuti, gli ho già rubato qualcuno.
No, grazie.
Grazie
molto,
mille.
Molto gentile, era un gran piacere, piacere parlare mio. Con lei.